terza domenica di Pasqua ancora ci tiene lì nel primo giorno della settimana, nel giorno di Pasqua. Vi ricordate domenica scorsa la messa all'aperto, l'arcivescovo, ascoltavamo il Vangelo nell'ingresso di Gesù a porte chiuse nel luogo dove stavano i discepoli, il dono della pace, l'alitare dello Spirito Santo, la missione data agli Apostoli, il mostrare le piaghe della sua passione anche a Tommaso per la fede nella risurrezione. Ecco, tutto questo alla sera del primo giorno della settimana. Il Vangelo che oggi ascoltiamo, quello di Luca, è un Vangelo parallelo, più o meno racconta lo stesso episodio, però con un altro taglio, con un altro angolo visuale, altri punti che l'Evangelista vuole segnalarci. Quindi è molto interessante, è bello che siamo ancora lì, nel primo giorno della settimana, ancora nel giorno di Pasqua, a rallegrarci con il Signore risorto, come anche i nostri fratelli del coro hanno voluto ricordarci. E è bello che però ogni volta non è uguale, ma la parola del Signore ci offre nuove luci, nuovi spunti per la nostra vita di fede. E quindi ancora una volta lo ringraziamo per la sua grande variabilità, fantasia, ricchezza di bellezza della liturgia. Come sempre incominciamo presentando al Signore tutti i mali nostri e del mondo intero, chiedendo ancora una volta che l'acqua dello Spirito sia fonte di rigenerazione battesimale per la vita nostra e di tutto il mondo.
Mio fratello Giobba mi raccomanda spesso, non dire mai prima quando incominci un discorso che sarai breve, perché tutte le volte poi i fatti smentiscono le promesse. Però io sinceramente devo dire, a me sembra oggi di dover essere estremamente breve, poi avrà ragione lui, quindi me lo direte voi. E vi ho già detto del contesto generale, siamo nel giorno di Pasqua, da poche ore abbiamo fatto la veglia pasquale, e così il Vangelo ci presenta le cose, e così anche il miracolo della liturgia che ci rende sempre contemporanei a quell'unico momento che è la Pasqua di Gesù. E quindi siamo lì nel cenacolo alla sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, quando le donne erano andate al sepolcro. E vorrei parlare proprio, incominciare da questo, da quel viaggio che avevano fatto le donne, Maria di Magdala la prima, ma poi si parla anche delle altre, al sepolcro, perché già nel Vangelo secondo Luca, nella presentazione che di questo episodio fa il Vangelo secondo Luca, c'era stata una caratteristica che ci dice molto anche del Vangelo di oggi. Prima vi dicevo, ma che taglio ha oggi? Siamo sempre lì nel cenacolo, il Signore si presenta risorto, ci sono i due di Emmaus, che cosa c'è di nuovo rispetto a domenica scorsa? Va bene, non c'è più l'arcivescovo, non c'è quel senso di grande festa, i tanti crismandi, anche se ne vedo qualcuno qua e là. Però la differenza mi sembra che stia soprattutto nel Vangelo. E il Vangelo di Luca ha una particolare attenzione. Quando le donne vanno al sepolcro, trovano la tomba vuota, sono stupite, si presentano, secondo Luca, due uomini, due personaggi, non vengono descritti immediatamente come angeli, perlomeno non si presentano così, e i quali un pochino le rimproverano, perché loro cercano il Signore e sono stupite che non ci sia, e loro le rimproverano dicendo: ma ricordatevi delle parole che lui aveva detto. Ecco, è l'unico evangelista che mette in evidenza questa cosa. Tra i quattro che raccontano gli scambi tra le donne al sepolcro, i vari personaggi che si presentano a loro, solo Luca fa notare questa cosa, cioè che le donne vengono riprese perché non ricordano le parole che il Signore aveva detto loro lungo il cammino verso Gerusalemme, nei suoi tanti insegnamenti, nelle sue tante profezie. E questa cosa loro se ne accorgono subito, sono praticamente sveglie queste donne, e subito il Vangelo dice: allora si ricordarono delle parole che Gesù aveva detto loro e andarono a raccontarlo, a riferirlo agli altri. Ecco, quindi questo primo episodio è tutto incentrato sul fatto del ricordo, non ricordo delle parole di Gesù. E con questo arriviamo al Vangelo di oggi, che ha questa differenza rispetto al Vangelo omologo di Giovanni che abbiamo sentito l'altra volta. L'altra volta in Giovanni Gesù aveva manifestato la sua persona, risorto, le mani, i piedi, il costato, e poi aveva rivolto loro delle parole che avevano il senso di una rigenerazione, alitare su di essi, dire pace a voi ripetutamente, dare loro un mandato di andare a portare il perdono, il Vangelo dappertutto. Qui pure c'è qualcosa del genere, però in effetti anche qui Gesù, dopo essersi presentato, aver mostrato appunto le sue piaghe, anche addirittura da un segno ulteriore ancora più fisico, perché chiede loro da mangiare, si fa dare da mangiare del pesce arrostito, lo mangia davanti a loro quasi a dimostrare che lui non è uno spirito ma è proprio un uomo in carne e ossa. Detto questo, siamo a metà, ancora solo a metà del Vangelo. A questo punto incomincia un discorso che comincia proprio con queste parole: sono queste le mie parole che vi avevo detto. Quindi sposta tutta l'attenzione dai segni esterni della sua risurrezione, dalla sua stessa corporeità fisica, e anche dall'insegnamento che domenica scorsa abbiamo sentito: beati coloro che crederanno senza aver visto. Sposta tutto il discorso su un altro piano, che è quello del rapporto con la parola, con le sue parole. Interessante anche notare questo particolare, del quale mi sono accorto proprio mentre il diacono leggeva, sono queste le parole che vi dicevo. Il Vangelo propriamente dice: sono queste le mie parole che vi dicevo. C'è una accentuazione ancora più forte alle sue parole che lui aveva detto a loro, come alle donne, durante tutto il periodo dell'insegnamento, durante tutta la sua vita pubblica. Cioè Gesù oggi pone l'accento sulle sue parole. E che cosa dicevano queste parole? Dicevano sostanzialmente tre cose: la passione di Gesù, la sua passione e morte, la sua risurrezione e la predicazione del Vangelo a tutto il mondo. Ecco, questo era il contenuto delle parole, degli insegnamenti che Gesù aveva dato ai suoi discepoli, alle sue discepole, in tutto il periodo in cui era stato con loro. Ecco, mi sembra quindi che oggi noi riceviamo soprattutto questo insegnamento, questa raccomandazione di un rapporto con Lui e con Lui risorto, con la sua Pasqua, attraverso questo dono della sua parola che tanto abbondantemente aveva loro riversato. Ecco, qui io già mi fermerei, vi ho già detto della prima lettura, un accenno alla seconda lettura, perché anche nel testo di Giovanni c'è questa cosa che stupisce, in tutta la lettera stupisce, cioè la lettera dell'amore, la lettera del sorvolare sui particolari, sui dettagli dell'insegnamento del Signore, vola alto, sappiamo, l'Evangelista Giovanni, però qui, come quasi in tutta la lettera, succede che ci sorprende. A un certo punto dice: e questo è l'amore, è l'osservanza dei comandamenti. Se uno dice di amare il Signore ma non li osserva, non ci siamo. E anche qui c'è questa in un brevissimo testo che oggi abbiamo sentito del capitolo secondo, e torna su questo, ma siamo lì. Cioè, improvvisamente i discorsi, per quanto alti siano e di sintesi generale siano, scendono sempre poi nella concretezza del nostro rapporto con, neanche la parola, ma le parole, dice i comandamenti. Ecco, quindi mi sembra che tutte e tre le letture su questo oggi insistano. E da ultimo quindi vorrei ricordare a voi, perché molti di voi fanno il cammino che facciamo nei giorni feriali, abbiamo appena iniziato proprio la settimana che si è conclusa ieri, abbiamo iniziato ad ascoltare il Vangelo secondo Marco, e volevo insieme con voi segnalarvi proprio questa ulteriore accentuazione che conferma pienamente quello che cerco di dirvi. Il Vangelo di Marco inizia così: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, eccetera. Cioè pone l'accento su che cosa? Appunto su questo, su questa cosa qua di cui sto parlando. Il Vangelo. Cos'è il Vangelo? Sono le parole che lui ci ha insegnato, sono le sue parole. E tutto questo pezzo di capitolo che abbiamo sentito in progressione giorno dopo giorno è stata la dimostrazione di come questo Vangelo che lui proclama sia estremamente potente e nuovo. E quanto hanno insistito gli episodi che abbiamo incontrato su questo fatto, che Gesù è uno che insegna con potenza e con un insegnamento nuovo, una novità, una potenza che rappresentano l'inizio di una vita nuova, e di cui quella donna che ieri abbiamo sentito e quell'uomo che abbiamo sentito il giorno prima nella sinagoga sono il segno, persone guarite dall'interno proprio dalla potenza e dalla novità di questa parola. Ecco, quindi mi sembra che tutto il concerto, diciamo, di quanto abbiamo sentito in questi ultimi giorni confermi questo particolare modo con cui oggi il Signore imposta il discorso con i Suoi nel Cenacolo, Lui appena risorto. Ecco, allora con questo vorrei ancora un ulteriore accenno fare a proposito di questo, e sempre in questo periodo lo faccio ormai in ogni occasione in cui siamo insieme, ricordare il nostro Giovanni proprio per questo aspetto. Qual è in fondo, ce lo stiamo chiedendo tutti insieme, l'eredità che lui ci lascia, qual è il dono che noi abbiamo ricevuto, mi dispiace anche dire da lui, è un dono che abbiamo ricevuto attraverso, i doni sono tutti di Dio, non sono delle persone, non vengono dalle persone, passano attraverso le persone, ma il vero autore del dono è sempre Dio, il suo spirito. Qual è il dono? Se non proprio questo di cui vi sto cercando umilmente, poveramente di dire, è il dono della parola, delle sue parole. Sicuramente dobbiamo dire che se c'è un'accentuazione particolare, una caratteristica particolare del passaggio in mezzo a noi di Giovanni e del suo ministero in tutti questi anni, lo si può caratterizzare per questo, e mi sembra che oggi sia la giornata giusta per ricordare. È questa frase fortissima che è risorto oggi, rivolge i suoi, dice: sono queste le mie parole che vi dissi. È proprio come se puntassi il dito non più a sé, alle sue piaghe, alla verità della risurrezione, che sono cose importantissime per carità, ma come se volesse mettere il dito al centro che poi è in grado di riassumere e fortificare tutte queste altre verità. Ecco, io credo che oggi questo lo dobbiamo mettere particolarmente in evidenza. Chiuderei qua per non prendermi la solita scrivata da Giobbe, però c'è un particolare unico, mi sembra, in tutta la scrittura, per quel poco che io conosco di essa, e che quando lui dice le mie parole, spiega, entra nei dettagli delle sue parole e dice quello, la divisione consueta della scrittura come era ai tempi di Gesù e come è tuttora per gli ebrei. Sapete, gli ebrei hanno la loro scrittura divisa in tre parti: c'è la legge, ci sono i profeti, ci sono i cosiddetti scritti. E qui è sorprendente, un punto unico nella scrittura. Quando Gesù dice la legge, i profeti e i salmi, cita i salmi come il terzo punto di verifica e di reperimento della sua persona. Apre loro la mente alle scritture, e le scritture parlano di me, parlano della mia Pasqua. Quali scritture? La legge, i profeti e i salmi. Allora mi sembrava di dovervi dire anche quest'ultima cosa in tono di un po' di compito per le vacanze, nel senso di questa settimana almeno. Provate a intanto a leggere, pregare con i salmi, che è una cosa grande, ma farvi una domanda: nella mia esperienza, nella mia anima, nella mia esperienza di cristiano, che posto hanno i salmi? Hanno quel posto di così grande rilievo che Gesù dà loro oggi nel Vangelo, il risorto? Ecco, proviamo a farci una domanda su questo, potrebbe essere anche utile per la nostra crescita in lui.